le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Stavo pensando, voi, sì voi, pubblico all'ascolto, dove abitate? Non per farmi gli affari vostri, ma voglio solo dire, dove abitate? Campagna o città? Ma soprattutto, come vi sentite? Più campagnoli, montagnardi o cittadini, creature, cioè urbane? L'alternativa è un po' draconiana, un po' estrema, me ne rendo conto. E io non saprei nemmeno proprio cosa rispondere, che poi, insomma, non è questione di domicilio, ma di sentimento. O no? Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia. Daniel Bilenco al microfono. Ecco, no, me lo chiedevo perché questa volta abbiamo da un lato la City, cioè la città per antonomasia, Londra, London. Londra che divide tra chi la adora e chi la snobba, ma che divide anche, e in modo particolare, la persona che sentiremo fra un istante. Un po' perché è qui e un po' perché è là, abitante di Minusio, cittadino d'Ambrì, paesano di Londra, tra Gran Bretagna e Svizzera, Vanni Bianconi si divide. Per sentimento, per lavoro e ideatore, fra l'altro, proprio di questo programma. Le città invisibili sono una sua idea e questa la sua Londra. Buon ascolto.
Immaginatevi Londra come la vedo adesso. Cani da quattro angoli diversi e non si sentono mai cani da queste parti. Una persona che parsa, e dico parsa perché parla da sola eppure come una comparsa, e il silenzio, con le auto come onde su onde, perché è caldo, anche alle 11 è calda Londra in questa sera di luglio. Boris Johnson non c'è più, i tossici davanti a casa non ci sono più. Qualcuno in un'auto si accende una sigaretta, ma sarà un autista di Uber che, a differenza dei dealer, non trova il cliente. Continuano i flussi delle auto, i cani si calmano, la luna quasi piena è scesa dietro la ciminiera davanti a casa. Io sono qua, nella terrazza, fa caldo, Londra è calma.
London is the place for me. London, this lovely city. Can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City.
E Londra è sterminata, e Londra è plurale, e Londra è varia, ma per il nostro tragitto letterario londinese scelgo questa strana calma calda della sera, limito i movimenti e cerco di attenermi all'unità di luogo e all'unità di tempo. Raccontare cosa incontro a metà luglio nei dintorni di casa mia, l'East End, Hackney, Tower Hamlets, Stamp Place, dove passo una settimana al mese ora che divido la vita tra Londra e il Ticino. La prima cosa è un disco, preso oggi pomeriggio a Eclectic, una fiera di etichette discografiche e editoriali indipendenti, dove sia i suoni sia le lettere cercano di sfuggire alla semantica e creare nuovi disegni, spesso reconditi. Questo disco invece è un segno molto chiaro. Blue Notes for Mungesi è stato registrato nel 1975 qui a Londra, subito dopo il funerale del trombettista sudafricano Mungesi Feza, dai suoi amici Dudu Pukwana, Johnny Diani, Luis Moholo Moholo e Chris McGregor. Una poesia scritta per l'amico da Chris McGregor. Aveva il suono delle fiamme che danzano, la bellezza della forma e i movimenti gioiosi che esprime chiaramente la luce dentro. Qua quando ci siamo incontrati, sapevamo di aver incontrato un fratello. Così siamo andati insieme a casa dei suoi genitori. E poi lui è venuto a casa dei nostri genitori per dirgli addio, così che insieme potessimo andare nel mondo e fare le cose che sappiamo che dobbiamo fare. Disco che gira mi mostra i punti cardinali in un cortocircuito a 33 giri. È la bussola per un percorso in questa città del nord, questa città famosamente grigia e fredda che ora di notte è talmente calda da non lasciare nemmeno rientrare in casa, da lasciare i cani che abbaiano e le persone come ombre roventi. Ebbene, tutto gira intorno a questi opposti, mi sembra. Alla gioia della musica, l'energia che sprigiona appena dopo il funerale di un amico, al saluto ai genitori per poter iniziare una nuova vita, un dovere verso la vita e verso la propria arte. E questo riportandolo anche dentro le pareti di casa, dove mia figlia, 11 anni, che gira nel sonno, per il caldo, per la crescita, avrà 12 anni tra una settimana, il corpo è lungo, sembra che il sonno si perda nelle vastità di tanta crescita, tanto essere bambina e tanto essere adulta, le due cose insieme. Un cortocircuito che si allunga, e circola, e quando esco per prendere ancora una boccata d'aria, quest'aria calda della sera, occhi pieni di vicinanza dopo 3 settimane separati, davanti a me che cosa vedo? Un grande edificio. Una torre abitativa dalla pianta a forma di Y, 2 edifici simmetrici a forma di Y, un cromosoma impossibile, come questa Londra delle contraddizioni, come questa vita tra diverse nazioni. Quello di fronte a me, terribile di giorno, quando è grigio e bellissimo, ora illuminato la notte, è la Loveless House, la casa senza amore, nominata per George Loveless, un proto-sindicalista del Dorset, ma che quando si passa, con tutte le sue finestre chiuse e le sue porte verniciate in modo incongruo, di azzurro, rosa o rosso, dice un nome solo, Loveless House, la casa senza amore. Sono salito, cercando l'incontro, 1 milione di volte per la scala al centro della Loveless House, per cercare il contatto con chi ci vive, solo per il fatto che ci guardiamo a una strada di distanza. È una scala meravigliosa al centro della sua tetra struttura angolare, scala quasi barocca nel dinamismo delle forme che l'architetto costruttivista Lubetkin ha posto al centro dell'edificio come social condenser, che invogliasse gli inquilini a trovarsi e parlarsi e ascoltarsi.
Loveless House, ground floor. The staircase, that Lubetkin staircase.
I gradini orbitali delle pedate pressoché triangolari sono incorniciati in ordini di pianerottoli esagonali. Di fatto, un anello tagliato in terzi, poi allungato da un piano all'altro e finalmente ridiretto a ogni livello per compiere l'evoluzione completa in 3 stadi, sviluppando una struttura tripartita nello spazio e lasciando un vortice a forma di camma che monta al centro.
The elevator is down and it's even talking shit. Do you hear it? But you come with me. Up those stairs, we have to get to the top of the building. I bet you 20 quid that the 2 people carved up there aren't saints. Aren't saints at all, just 2 fuckers like you and me, mate. This is Loveless House, yeah? This is planet Earth.
Questo è l'attacco di una creazione audio fatta con la compositrice di Trinidad, Dominique Legendre. Proprio sulla Loveless House i tentativi di ascoltarsi e di riascoltarsi sul filo delle divisioni giustapposte che sono l'ordito di questa Londra. E i cortocircuiti sono continuati, ricevendo piante tropicali per la mia terrazza dagli abitanti della Loveless, o ritrovando la Loveless House nella bellissima serie della BBC, I May Destroy You, un vero e proprio saggio narrativo sui modi molteplici di reagire a un abuso della poeta e regista nata e cresciuta in queste strade, Michaela Cole. E poi scoprendo il libro di un giovane poeta di Peckham, Caleb Famy, grazie a queste parole di Michele in copertina. Oh my God, he's just stirring me, destroying me. Verso la fine del libro c'è un dialogo o assenza di dialogo tra due voci giustapposte. A designer talks about home, a resident talks about home. Un designer parla della casa e chi ci vive parla della casa. E sembra quasi una risposta per le rime a libri di distanza al mio tentativo elicoidale di ascoltare le cavità auricolari della Loveless House e il suo ascensore rotto che invita, come il semaforo in un racconto di Buzzati, a prendersi un momento per fermarsi, per incontrarsi.
The lift never works, so you take the steps. Sometimes you pass your neighbors and catch up. The lift never works, so you take the steps. Sometimes you pass your neighbors and catch up.
Un'altra sera. Salgo le scale della Loveless House ascoltando la registrazione appena fatta alla cerimonia della Royal Society of Literature. Tra la ventina di scrittori invitati a entrare a far parte della Society, forse solo Nick Cave, che mica c'era, è bianco. Gli altri vanno a supplire la scarsità di scrittori di altre provenienze, altre esperienze, che finora caratterizzava la Royal Society of Literature. Tra gli oratori, Daljit Nagra e Bernardine Evaristo, molti proclami, ma anche gioia. E ora vi propongo un altro cortocircuito a libri di distanza, tra una visione di Londra di Natalia Ginsburg nel 1961. A Londra, in questa città nera e grigia, l'uomo ha posto, con precisa determinazione, qualche colore. Si può incontrare a un tratto un portoncino azzurro, rosa o rosso tra i suoi neri fratelli. Passano nell'aria grigia gli autobus dipinti di un rosso vivo. Sono colori che altrove sarebbero allegri, ma qui non sono allegri, imbrigliati da una precisa e determinata intenzione, triste e smorto sorriso di chi non sa sorridere. L'Inghilterra è un paese dove si resta assolutamente quello che si è. L'anima non compie il più piccolo scatto, resta là, immobile, immutata, protetta da un clima dolce, temperato, umido, senza sbalzi di stagioni, allo stesso modo come vi resta immutata in ogni stagione l'erba verde dei prati, che non sarebbe possibile pensare più verde. Tra questo è la fantisticheria di un personaggio dei versetti satanici dell'88 di Salman Rushdie, Farisciata, che mentre sorvola Londra in aereo sogna di tropicalizzare Londra in questo modo. Istituzione di una siesta nazionale, nuove famiglie di uccelli sugli alberi, are, pavoni, cacatua, nuovi tipi di alberi sotto gli uccelli, palme da cocco, tamarindi, bagnani con barbe pendenti, fervore religioso, fermenti politici, amici che si scambiano visite senza prendere appuntamento, chiusura degli ospizi per i vecchi, importanza data alla famiglia stesa, cucina più piccante. Svantaggi: colera, febbre tifoidea, morbo del legionario, scarafaggi, polvere, rumore, cultura dell'eccesso. In cima alla Loveless House cerco i punti cardinali dei miei immediati dintorni. Guardo a est, i campanili della Nursery Rhyme sulle campane delle zone Cockney. Sono le zone qualificate come abisso nelle pagine dello scrittore americano dal nome londinese Jack London. London, tornato da un viaggio pericolosissimo in Cambogia, aveva chiesto a tutti i conoscenti di aiutarlo ad esplorare l'East End. È il 1902. Siamo ancora ai tempi gloriosi dell'impero più vasto che il mondo abbia mai conosciuto, eppure al suo cuore c'è questa zona, l'East End, dove nessuno vorrà portare Jack London. London dovrà vendere i propri vestiti, scambiarli con un mendicante e fingersi mendicante per raccontare le esperienze indicibili che racconta nel suo People of the Abyss. Questo è uno dei brani delle pagine iniziali, proprio qui, tra Hackney Road e Stepney. «Senta», tuonai, «mi porti immediatamente nell'East End». Era chiaro che non capiva, ma si girò e, mugugnando, fece ripartire il cavallo. Non c'è luogo nelle strade di Londra in cui sia possibile evitare la vista della miseria più abietta e ovunque vi troviate basta camminare 5 minuti per raggiungere qualche tugurio, ma la zona in cui il mio cocchiere si addentrava era un tugurio senza fine. Le strade erano popolate da una razza nuova e diversa, da persone basse di statura con un'aria disperata o alticcia, costeggiamo migliaia di mattoni e squallore. A ogni incrocio, in ogni vicolo, si coglievano immagini di miserie. Qua e là barcollavano un uomo o una donna ubriachi e c'era un'atmosfera disgustosa di urla e risse. In un mercato, vecchi malfermi frugavano nella spazzatura, in mezzo al fango, alla ricerca di patate, fagioli e verdure marce, mentre i bambini piccoli si radunavano come mosche intorno a un mucchio di frutta in putrefazione, affondando le braccia fino alla spalla e ricavandone qualche pezzetto solo parzialmente andato a male, che divoravano sul posto. In tutto il percorso non incontrammo nessuno, nemmeno una carrozza. La mia sembra un'apparizione proveniente da un mondo diverso e migliore, a giudicare dal mondo in cui i bambini le correvano dietro o a fianco. Fin dove potevo vedere c'erano mura di mattoni selciati, melmosi e strade piene di urla, e per la prima volta nella mia vita ebbi paura della folla. Era come la paura del mare. Le folle miserabili, strada dopo strada, sembravano onde di un mare immenso e maleodorante che mi lambivano e minacciavano di sommergermi. «Stepney, signore, Stepney Station», disse il cocchiere. Questo è l'East End, che si stende a perdita d'occhio verso est. Passo al sud, Whitechapel, Jack the Ripper, e Brick Lane, la comunità ebraica. All'ovest c'è Shoreditch, altra zona piena di storie. In sottofondo ne ascoltiamo una dei giovani Depeche Mode, che all'inizio degli anni Ottanta avevano lì il loro studio. Campionavano e sintetizzavano i suoni del mondo operaio in quello che ora sembra uno scavo archeologico. A ovest, Hoxton, le zone dei Young British Artists, del White Cube degli anni 90. E mi giro verso nord, oltre il canale Broadway Market, a ritroso di un paio di anni accanto a London Fields, in Martell Road, i Throbbing Gristle avevano la loro Death Factory, chiamata così perché il parco, ai tempi della peste, era una fossa comune. E anche qui possiamo ascoltare alcune delle loro sonorità, mentre il nome del parco, quello è famoso anche per altri motivi. United, adesso London Fields si trova la fauna gentrificante di questa zona, ma London Fields è stato anche uno dei grandi titoli dello scrittore Martin Amis. Questa è una storia vera, ma non riesco a credere che stia veramente accadendo. È anche una storia di morte. Non riesco a credere alla mia fortuna. È una storia d'amore, credo. La cosa più singolare che si possa verificare sul finire del secolo, sul finire di questo giorno maledetto. Questa è la storia di un assassinio. Non è ancora accaduto, ma accadrà. Meglio così. So chi è l'assassino, so chi è la vittima, so quando accadrà e dove. So qual è il movente di lei, e quali mezzi saranno impiegati. Conosco la pista, la posta, l'antagonista, il pazzo, il capro espiatorio. Anche lui distrutto, e non potrei fermarli, penso, neanche se lo volessi. La ragazza morirà. L'ho sempre voluto. Non si può fermare la gente quando si mette in moto. Non si può fermare la gente quando si mette in moto e comincia a creare, verso rapide lacrime di gratitudine su questa pagina. Non tutti i giorni, vero, i narratori hanno la fortuna che accada qualcosa di irreale, qualcosa di compiuto, di sensazionale e piuttosto vendibile, e a loro non resta che raccontarlo. Poi la città, Londra, tesa e precisa come una tela di ragno, Avevo l'aereo tutto per me perché nessuno, stanno di mente, vuole venire in Europa. Non di questi tempi, non ora almeno. Tutti vogliono andare nella direzione opposta, come mi fu chiaro ad Heathrow. L'aeroporto trasudava sonno, Somnopolis, trasudava questo, e insonne rovello inquietudine ed evasione ostacolata, impedita, poiché tutti siamo poeti o bambini piccoli nel cuore della notte, in lotta con l'esistere. Non c'erano altri arrivi all'infuori di me, il traffico era tutto alle partenze. Mentre ero fermo a certi passaggi obbligati e sentivo istruzioni preconfezionate, abbassavo lo sguardo sul terreno e le piste sottoposte all'attacco stratificato della pioggia mattutina. Tutti gli squali con le pinne erette, pesci volpe, pesci cani, grandi squali bianchi, assassini, assassini tutti quanti. Quanto cerchi di tenere l'unità di luogo, ogni pagina su Londra, si direbbe ogni nota, ogni disco, ogni lettera, ogni fantasticheria, contiene sempre congenitamente questo senso della partenza potenziale, dell'arrivo costante, del ritorno ancora, del ritorno verso l'altra patria, il ritorno verso l'ordito, il nido che si intreccia per fare di Londra la propria casa. Così Amis a malincuore in aereo verso Heathrow. Così le note della musica per Mongesi Faser, i loro commiati, così Ginsburg sulle stazioni e Rushdie su Londra dall'alto, e così il cucchiere porta London verso il cuore dell'East End. Questi moti mi portano a seguire l'unità di luogo dei non luoghi, il cortocircuito tra città e aeroporto, tra appartenenza e spaesamento, tra loveless e loveful. E vi leggo un testo che ho scritto qualche anno fa dopo il suicidio di un amico in Ticino, che ha una lapide qui a Londra, per un libro scritto in inglese. London as a second language. John ha una lapide qui all'est di Londra. Quando ho saputo del suicidio ci ho inciso nome e data, consumando la chiave di quella che non è più casa mia. Era My Land e ora è Stamp Place. Il posto del francobollo, quel posto che rende possibile il viaggio, il volo, l'incontro di stanza, in assenza, il ritorno e la partenza, bagnato di sputo o colla, di per sé incolore, indistinguibile, ma su cui si può innestare qualsiasi carta valore, porto o colore, possibilità, prospettiva. Il posto del francobollo è Londra. Non per niente uno dei suoi postini, Ian Sinclair scriverà: Londra è un concetto transitorio, si crea un involucro di identità per il fatto di essere costantemente riscritto e ridefinito. Sono sull'aereo, fermo in aeroporto per la nebbia, il mio televisorino non funziona, non voglio né peanuts né pretzel, so già di aver perso le coincidenze, per New London il viaggio durerà 4 ore in più, sospeso tra una London e l'altra, Heathrow e Deathrow, per ammazzare il tempo in quest'alba dei morti, rischio anche di scrivere a vambere, ma contro il cielo bianco busta, le code colorate degli aerei sono francobolli, dei pagherò, e tutte queste ali a terra sono solo le mie promesse. Una settimana è passata. Torno all'aeroporto, proprio a Heathrow. Mia figlia ha 12 anni oggi, ci siamo svegliati insieme e sono in viaggio. È il 19 luglio, il giorno più caldo mai registrato in Inghilterra, e Heathrow è il luogo più caldo di tutti. E vi lascio con un brano d'aeroporto dove Brian Eno giustappone piste sonore dalle durate precisissime, eppure sempre un po' sfasate tra di loro, per dare un effetto di espansione, di sfocatura, luminescenza e rifrazione. E infine, in coda, un messaggio di commiato, di riscrittura infinita e, con il cortocircuito che ci piace, di nuovo inizio.
manchi. Questa parte di questo libro mi ha fatto pensare un po' a tutte e due le nostre vite. A scuola e anche nella televisione. Se non mi ha fatto pensare un po' anche di te. Hi guys, she said into the mic. I'm Chilo, obviously. I've imagined this moment a lot, pretty much every day. Actually, I don't even know how many drafts of the speech I've written, but I ended up scrapping them all.
Ed eccoci qui. L'airport music di Brian Eno nelle orecchie e la voce di una ragazza divisa tra due lingue. La divisione di due mondi. Siamo decollati 25 minuti fa e ora siamo atterrati, a terra, tra abisso e cielo, dunque. Come la Londra di Vanni Bianconi. Tutto riascoltabile, digitando poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. State bene.